E allora, eccoci qua, buongiorno Arezzo, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto sulle magiche frequenze 98.5, 106 e 100. Giuseppe Misuri in compagnia di...
Ivo Brocchi,
buongiorno Ivo. Trasmissione Arezzo Svegliati, come di consueto, di giovedì mattina, ripetuta in replica il sabato mattina alle ore 10 e il mercoledì alle ore 21. Allora buongiorno. Ivo, buongiorno, come è passata la settimana?
Ma bene, bene, ci mancherebbe altro. Ecco. Quando torniamo il giovedì va sempre bene, no?
Ah sì sì, quello bene. L'ultimo appuntamento visto l'abbiamo avuto di venerdì. L'abbiamo fatto. Allora Ivo,
rientriamo nei ranghi.
Come di consueto anche questa mattina abbiamo un gradito ospite qui nei studi di Radio Fly.
Sì.
E l'onore di presentarlo state Ivo, perché sì, è una persona veramente...
Ora,
ha un aretino puro, dai.
Un aretino puro, allora dobbiamo decidere se ci mettiamo un'ora intera a presentarlo oppure se passiamo subito alle cose, perché che ti posso dire?
Intanto presentiamolo, dai.
Chi è? È stato professore a scuola. È stato un grande giocatore di tennis, è uno delle eccellenze dei commercialisti.
Anche giocatore di tennis, non lo sapevo.
Consulente del lavoro, però è stato anche un politico.
E tu pensa.
Non sempre i politici vengono dal nulla, qualche volta vengono invece dal mondo reale, dal mondo delle professioni.
Ma i nostri amici che ci seguono su Facebook, perché siamo anche in diretta Facebook video, già hanno visto chi è il nostro ospite di questa mattina.
Allora, per chi non lo dovesse conoscere, lo presento io. Buongiorno al dottor Paolo Ricci, buongiorno Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno dottor Paolo.
Dottor Paolo Ricci è stato sindaco di Arezzo dal 95 al 99, giusto?
Sì, perfetto.
Quattro anni sindaco. Una sindacatura è stata un po' una svolta, io la dico sempre, perché in precedenza avevamo avuto 23 anni di sindaco Aldo Ducci e poi avevamo avuto 5 anni di sindaco Valdo Vannucci, che è stato diciamo un sindaco alla fine che è rimasto poco nella memoria degli aretini, perché veniva dopo Ducci che era stato un gigante in qualche modo nel suo modo di agire, eccetera, cosa l'altra, poi gli anni erano stati tanti, lui è stato più un amministratore diciamo così, diciamo non di condominio ma insomma ha amministrato quello che ha trovato. Invece con te è iniziata un po' una rivoluzione anche in comune, perché non arrivava uno che veniva dalla politica, arrivava uno che veniva dalle professioni, che veniva dall'economia, e quindi uno che aveva un'idea ben precisa di come far funzionare un'amministrazione nel momento in cui i soldi da fuori iniziavano a mancare, ce n'erano sempre meno. Tu hai dato due o tre svolte fondamentali alle azioni del comune. Ce ne vuoi parlare subito? Buongiorno a te. Innanzitutto, prima cosa, come va? Va bene? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Ti piace sempre la politica?
La politica piace sempre, perché tutti dobbiamo interessarci di politica. Non quella frase sciocca che a volte si sente dire: la politica è sporca, santo sono tutti uguali e rimaniamo fuori. No, quelli sono proprio dei piccoli deficienti che camminano perché camminano. Che senso ha? Come quelli che non vanno a votare e poi si lamentano. Di che cosa si lamentano? Poco di monto. Quel diritto, che è il diritto del voto, in cui esplicitiamo la nostra volontà politica, loro ci rinunciano. Ma allora, se uno rinuncia al voto, deve stare sempre zitto.
Bravo,
sempre
bravo,
zitto.
Bravo, bravo.
Perché poco di molto il diritto è al voto e va esercitato.
È molto più facile, dottore, criticare poi quello che fanno gli altri senza esporsi, no? Questo è un po' un modo anche, sembra quasi un modo tutto italiano.
La critica è anche giusta che ci sia la critica. Però l'importante è partecipare, e la partecipazione alla vita politica si estrinseca in maniera finale attraverso il voto. E chi non va a votare non ha più il diritto di aprire bocca. Ecco.
Allora, torniamo alle cose reali.
Tornando alle cose reali. Dunque,
quali sono le grandi opere che tu hai realizzato, non dal punto di vista... di costruzioni, anche quelle sono state, perché molti dimenticano che la parola rotatoria andrebbe legata al tuo nome in questa città,
è
più che ad altri,
ma insomma. Lascio dire a tutti quello che gli pare, però la verità è la verità. Innanzitutto teniamo presente questo, che nel mio mandato di 4 anni io ho realizzato opere, intendendo per realizzato anche quelle che non sono state ultimate, ma che sono state cantierizzate, cioè che sono partite, di 184 miliardi. 184 miliardi di opere non l'ha mai fatta nessuno quando il mandato era di 5 anni. Sia ben chiaro, nel mandato che è stato fatto da Ducci di 5 anni dove sono state fatte più opere è stato di 50 miliardi. È stata la partenza del Fognone,
il famoso Fognone che affiancava i due torrenti che attraversano
benissimo,
la città.
Benissimo, benissimo, in 5 anni. Io in 4 anni l'ho fatti per 184 miliardi. I numeri sono molto chiari, gli atti sono in comune, chi non ci crede va a vedere.
Ma i soldi dove li hai trovati?
Allora i soldi per trovarli,
perché tutti piangono che avrebbero tante idee, poi dicono ma non abbiamo soldi per farle. Adesso vedi c'è tutti i progetti sulle periferie e quant'altro, tutti aspettano la manna che arrivi dal governo, questi 17 milioni di euro che arrivano per poter partire.
Io i soldi dove trovarli l'ho imparato dagli imprenditori. Gli imprenditori non quelli di grande cultura, ma quelli modesti, che mi hanno sempre detto che se c'è il business, se c'è l'affare, i soldi si trovano. Nella cosa pubblica non è problema di affare, però è problema di sociale, di funzionalità. I soldi si trovano. A parte il fatto che io ho avuto un notevole vantaggio, essendo laureato in economia e commercio, essendo un professore di tecnica bancaria e di ragioneria, nel bilancio ci leggevo da me e i soldi li trovavo da me. Nella contabilità del comune li trovavo da me. E quando qualche volta veniva l'assessore, in particolare l'assessore Lani, che era ai lavori pubblici, e mi diceva, Paolo, non ci sono i soldi per questo progetto, io mi arrabbiavo e dicevo, te realizza il progetto, portami il progetto esecutivo, ai soldi ci penso io. E poi io nelle pieghe del bilancio trovavo i soldi necessari. I soldi necessari li ho ritrovati nelle varie forme, ritrattando i mutui che erano stati fatti in precedenza e ritrovando tanti, ma tanti residui di operazioni finanziarie che il comune aveva rimborsato alla Cassa Depositi e Prestiti e non aveva utilizzato. Su questi ci leggevo da me, non dipendevo dall'impiegato, dal funzionario del comune. Quindi io chiamavo il funzionario del comune e con molta calma, in particolare quel periodo, chi svolgeva veramente le funzioni di ragioniere capo del comune all'atto pratico era il ragioniere Borri, Giorgio Borri. Io lo chiamavo e dicevo, caro Giorgio, vieni su da me tra mezz'ora, tra un'ora, vieni e guardiamo insieme i conti. E io gli ricordavo, guarda Giorgio questo, guarda quest'altro, qui c'è 300.000 euro, qui 200. Sì, ma io pensavo di fare questo e quest'altro, mi rispondeva il ragioniere. No Giorgio, lascia fare, si faranno un'altra volta. Pensa invece che questi soldi mi servono per questo, questo e quest'altro. Gli stornavo quei soldi e facevo determinate opere. Naturalmente, rinegoziando i vecchi mutui a tassi più modesti e sia ritrovato queste determinate cifre, io ho potuto finanziare le opere per 184 miliardi. Questi sono i conti. Le opere quali sono state? Ma sono state tante, molto grosse. Incominciamo a dire, facciamoci dal verde. Il prato è stato rifatto. L'altro parco di Villa Severi è stato fatto.
Bellissimo.
Di Arno è stato fatto. Voi bene che sappiate tutti che Arezzo, quando io l'ho lasciato, eravamo arrivati al punto che ogni cittadino di Arezzo aveva a disposizione da 22 a 24 metri quadri di verde, che rappresentava un rapporto come cittadini della Svezia. Era una delle città che
eravamo anche ai mondiali se continuavamo su quella strada.
Questo quintasto
è un'altra cosa. Ma insomma, ci avrebbe fatto tanto piacere essere anche ai mondiali, però è andata così, è andata come doveva andare in fondo, perché era una morte annunciata. Tant'è vero che nello stadio di San Siro c'è stato sì un crollo morale, ma non come ci si aspettava, perché molti eravamo mai preparati a questa sconfitta. Ritornando al comune, quindi di opere sono state fatte tante. È stato fatto le rotatorie. Quando io ho tolto dai progetti che ho trovato in comune i sottopassi e hanno gridato allo scandalo. Ma io, siccome avevo notato che in questi passaggi appena c'era un nubifragio, un acquazzone,
qualcuno finiva sott'acqua,
fermi, si bloccavano,
si bloccava tutto con difficoltà grosse.
Io ho insistito e ho realizzato questi rotatori. Io ricordo che le prime rotatorie in cui ho sostituito ai sottopassaggi le rotatorie, ho avuto un po' di battaglia in giunta.
Addirittura?
Però, soltanto formale. Soltanto formale, ecco, perché ormai erano progetti approvati in quella determinata maniera. Poi successivamente tutti si sono innamorati del rotatore.
Ma infatti la paternità, detto, Arezzo sembrerebbe del Lucherini.
No, buongiorno. Sì, buongiorno.
Erano già cantierizzate, sì, quindi.
No, realizzate.
Realizzate.
Se falsate, perché le rotatorie, scusate, sull'anulare, chi l'ha fatta quelle davanti all'ospedale, quelle che collegano con l'ospedale? Chi l'ha fatta quell'altra che c'è lo svincolo che si va, che si viene giù da via Masaccio, mi sembra Don Minzoni?
Sì.
Chi l'ha fatta? No, fatte.
Al villaggio d'arte,
proprio
al
villaggio,
no, fatte. Sì. No, con le chiacchiere non si fa fare. Il rotatore l'ho fatto l'ingegnere Lucherini, il sindaco Lucherini, invece l'ha realizzata essenzialmente nella parte alta della città, nella parte su verso, devo dire, Staggiano, nella parte verso,
sì, diciamo a sud
o a nord di Via Giotto,
dove manca il famoso anello Ivo di rincongiunzione della città, vero che se ne è parlato anche altre volte.
Tu che ne pensi della chiusura a nord della tangenziale? È una cosa, se ne parla da sempre.
Io ho fatto due progetti. Allora, i due progetti sono questi: uno per fare la chiusura a nord della città, uno che era più dispendioso e uno meno dispendioso. Lasciamo fare quello più dispendioso, che non avevamo assolutamente i mezzi.
Era quello praticamente interrato?
No, interrato nessuno. Ma andava, passava sotto diciamo lo scopetone, è un giro molto largo. Invece quello breve, che era una spesa che il comune poteva sopportare, se noi si prende la zona Giotto, si va verso via Anconetana, si taglia via Anconetana e si va verso il parco di Villa Severi. Si costeggiava il parco di Villa Severi e si andava dietro il convento dei frati
Cappuccini.
Bravo. Sì. Sotto, e si passava dietro. Si risbucava agli archi,
sì.
Dagli archi poi si passava dietro a quello che era il campino
di San Domenico,
sì. Tra dietro quel campino e la zona e la villa Brizzolari. E si andava giù, si tagliava e si andava a sbucare sulla strada che va alla Catone,
via Montefeltro, a Viale Santa Margherita. Ricongiungendosi già a quello già fatto.
E quindi era un collegamento molto facile.
Perché se ne parla da 30 anni non si arriva mai a...
Ma non si arriva mai, perché quando questo progetto venne fuori, i signori della zona dell'Orti Redi, o meglio dietro i Cappuccini, che vedevano passare la nuova strada a 20, 30 o 50 metri da loro casa, gridarono allo scandalo, che perdevano la loro tranquillità. E naturalmente la politica, basta che sia un cristiano che incomincia a reclamare, si ferma, perché hanno paura di perdere i voti. E quindi il discorso fu momentaneamente accantonato.
Ma lui è stato fino ad oggi, perché ancora siamo al nulla.
Ma è che se vedesse qualche signore che non vuole.
Senti, parlando invece sempre, io ne vorrei approfondire più tardi questo tema, insomma, le due grandi operazioni che hai realizzato nel settore della gestione amministrativa di enti, di servizi del comune, insomma, no? L'acqua in particolare e i rifiuti.
E rifiuti.
Anche lì, voglio dire, sono state fatte operazioni fortemente attaccate, più che altro nella zona, nella gestione delle acque, che però, diciamo, dopo 20 anni io vedo che tutta Italia ha copiato, pari pari.
Dunque, mi fa piacere che tu abbia questa informazione che tutta Italia ha copiato, perché sono stato invitato in tante città del nord a spiegare, quando ero presidente delle Nuove Acque, il nostro progetto e come si è realizzato. E si tenga altresì conto che l'acqua è cara, ma è meno cara di tutti gli altri paesi europei e tra le varie città ha una tariffa media, perché il discorso delle tariffe sull'acqua è un discorso un po' come la statistica, è un po' come il pollo di Trilussa, chi ne mangia due, chi ne mangia punti, poi va in fuori che in due se ne è mangiato uno per uno. Così la tariffa, bisogna vedere se la tariffa in che scaglioni è stata proporzionata, se nei primi 50 metri cubi di acqua consumata, se nei primi 100, se nei primi 150, se nei 200, oppure su 130, su 150, perché secondo le varie fasce che ogni società o comune fa, cambia, non si può fare un paragone. Si può fare il paragone se si dice, se si pensa che una famiglia media di 4 persone consuma 150 metri cubi l'anno di acqua, noi siamo le tariffe più basse, tra le più basse d'Italia. Questo è il concetto. Poi l'operazione in sé per sé.
Il problema con le tariffe è stato anche il pregresso, vale a dire, io mi ricordo che in precedenza in Casentino l'acqua praticamente non la pagava nessuno, ma se tu andavi nei comuni del Senese la pagavano già 3-4 volte di quanto la pagano adesso.
Esatto.
Quindi
esatto,
il mettersi insieme comporta anche un livellamento delle tariffe.
Esatto, ha comportato anche questo. E non è stato
soprattutto
facile.
Soprattutto i servizi sono andati a essere uguali per tutti, ma non è possibile del tutto ancora, ma insomma ci si avvicina molto.
Ma teniamo conto un particolare, che noi abbiamo un'acqua buonissima e non si racconti la barzelletta che l'acqua è di Monte d'Olio, perché è vero che immettiamo l'acqua di Monte d'Olio, ecco, ma immettiamo anche tanta acqua dell'Arno, soltanto che all'aretino fa piacere sentirsi dire che l'acqua è buona perché è di Monte d'Olio, e allora se lui ci crede, contento lui, contenti tutti.
Oddio, tu anche lì hai fatto un'operazione molto particolare, qualcuno disse ma che sta facendo? Ne hai comprato un bello stock di acqua di Monte d'Olio per essere tranquillo nel futuro.
Esatto, perché bene sapere che noi prima di tutto bisogna, come aretini, bisogna sempre, ma sempre e per tanti motivi, ringraziare quel sant'uomo e grande uomo di Stato che si chiama Amintore Fanfani.
Sì, l'abbiamo ripetuto
prima di
volte.
Tutto gli aretini dovrebbero venerare quell'uomo. Allora fu costruita la diga di Monte d'Olio per uso irrigui della Val di Chiana.
Uso agricolo,
va bene? Una volta realizzata quell'opera, c'era da portare l'acqua in Val di Chiana, che nei vari anni è stata portata in Val di Chiana. Ma non aveva quell'acqua, non poteva e non doveva essere usata per usi civici, assolutamente. E quando la gente diceva, abbiamo l'acqua di Monte d'Olio, prendiamo quella di Monte d'Olio.
Non è che si può fare così dalla mattina alla sera.
Per legge non si poteva toccare. Allora, e qui si entra in un grande particolare, l'acqua dell'Arno in dei periodi era buona, ma in altri periodi era
intrattabile, perché visto che si tratta l'acqua è intrattabile,
pessima, dei costi per potabilizzarla enorme. Noi, diciamo, io come sindaco e chi mi ha aiutato tanto, non posso dimenticarlo, il presidente della provincia di allora,
Mauro Tarchi,
incontrammo l'allora presidente della diga di Monte d'Olio, dell'ente
irrigazione Val di Chiana.
Esatto, Val di Chiana, per noi è conosciuto così, e offrimmo al presidente dell'ente irriguo di comprare l'acqua, sapendo che l'ente irriguo in quel momento navigava in pessime condizioni finanziarie e non aveva neanche i soldi qualche mese per pagare gli stipendi. Noi intavolammo questa trattativa e dopo breve tempo arrivammo alla conclusione di comprare dall'ente irriguo l'acqua a 80 lire al metro cubo. A 80 lire al metro cubo. Per far questo canalizzammo l'acqua di Montedoglio che veniva dalla zona sopra Tregozzano.
Sì, Chiaveretto.
Sì, di quelle zone là la portammo giù attraversare la Casentinese e dalla Casentinese la portammo all'interno.
Appoggio Cuculo,
perfetto.
Che per chi non lo sa si trova sopra Patrignone.
Perfetto. A quel punto, siccome avevamo l'impianto nuovo di Poggio Cuculo,
bellissimo, va detto, bellissimo. È bello anche da vedere quello, bellissimo. Oltre che funzionale.
Qualcuno aveva progettato di chiudere il vecchio impianto di Buon Riposo. Naturalmente, sempre per i fini politici e con poca lungimiranza, questi signori avevano progettato di chiudere quell'impianto e di funzionare tutto con Poggio Cuculo. Arrivato io, feci quattro conti e vidi che per far funzionare anche il vecchio impianto di Buon Riposo aveva una spesa annuale di 500 milioni. Misi a bilancio anche quella spesa, perché per me avevo già in mente di fare due cose. Uno, di tenere sempre l'impianto in funzione, perché è una riserva dell'impianto principale. Perché è inutile che mi si racconti le barzellette che la manutenzione si fa anche in funzione, anche quando l'impianto è in funzione. È vero, si fa l'80% della manutenzione.
A volte serve di fermarsi.
Va bene, per farla bene bisogna fermare. Per far questo dovevamo tenere aperto, perché fare una buona manutenzione, anche l'altro impianto. E non è che si può tenere un impianto aperto e uno chiuso, se non brevissimo tempo, qualche giorno. Quindi in parallelo facevo funzionare tutti e due gli impianti con questa spesa maggiorata di 500 milioni. In più, cosa feci? Feci un collegamento, non solo feci il collegamento che da Buon Riposo, dove c'era l'attingimento per il vecchio impianto, feci il collegamento con Poggio Cuculo, in maniera tale che io potevo mandare l'acqua sia in su che in giù. Mi spiego meglio. Sia quella di Poggio Cuculo l'avrei potuta mandare
a Buon Riposo,
quando non funzionava l'impianto di Poggio Cuculo, sia l'acqua di Buon Riposo che attingeva sull'Arno, perché per le stagioni buone...
E l'acqua è buona.
L'acqua è buona. Non c'ho da pagare 80 lire al metro cubo, anche se avevo conteggiato, ho fatto i miei conti, c'avevo il costo dell'energia elettrica perché c'avevo da pomparla su Poggio Cuculo. Ma era sempre conveniente e avevo la tranquillità. Così facendo ho assicurato l'acqua agli aretini, diciamo, quasi per l'eternità. Ma anche se non bastasse quello, successivamente... quale presidente di Nuove Acque, con l'aiuto del presidente dell'ATO, il presidente dell'ATO Dario Casini, ex sindaco
di San Sepolcro,
e persona eccezionale,
e anche bravo balestriere, va detto.
Balestriere, bravissimo. bravo balestriere, siamo riusciti ad ottenere dal ministero che l'acqua venisse utilizzata dal comune d'Arezzo e da altri comuni anche per usi civici. Siccome Perugia già attingeva, e non vi dico per quale motivo, da Montedoglio,
perché non aveva partecipato alla diga di Montedoglio.
No, ma per vari motivi attingeva. Siamo riusciti a ottenere che per la zona di Arezzo e dei comuni
della zona aretina
un approvvigionamento di 30 milioni di metri cubi d'acqua. che agli aretini avanza in qualsiasi momento. Quindi, tra l'acqua dell'Ardo e l'acqua di Montedoni, Arezzo non avrà più problemi.
Bene. Dottore, dobbiamo fare un primo stacco pubblicitario in cui trasmetteremo anche il primo contributo musicale che le ha richiesto e trasmetteremo Azzurro di Celentano.
Molto
poi parleremo anche delle due condotte da 2005 che abbiamo mandato al Trasimeno perché poi l'acqua ce l'hanno chiesta. Insomma.
Azzurro, azzurro lo hai scelto perché è il colore dell'Italia, azzurro perché è il colore di Forza Italia?
No,
è una curiosità.
L'ho scelta, allora, prima di tutto perché l'autore di Azzurro è quel grandissimo musicista, ora mi sfugge il nome, mi sembra torinese, l'avvocato...
Paolo Conte.
Paolo Conte, Paolo Conte. Bravissimo. E cantata da Celentano, che è veramente una canzone che Celentano ha altamente qualificato, valorizzato. Sì.
Perfetto, allora primo stacco, ci ritroviamo tra poco.
L'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
Vola con Radio Fly.